Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales. Oggi, a differenza degli altri episodi, non andremo a conoscere una storia. Andremo infatti a conoscere un autore, il che si potrebbe dire che una storia l'andremo a conoscere davvero, ma diversa da quella a cui siamo abituati. Infatti, oggi andremo a incontrare Luigi Pirandello e le lettere che lui ha scritto alla sua musa, Martha Hubb. Straripanti di un amore non corrisposto, prodighe di slanci di euforia e di neri salti nell'abisso dell'esistenza, le lettere di Pirandello a Martha Hubb ci mostrano un maestro in perenne fuga dal mondo e in costante inseguimento della sua musa, un rapporto di straordinaria fertilità creativa che brucia intensamente illuminando le quinte della vita. Cercherò di non farvi conoscere Pirandello in una maniera in cui potreste conoscerlo normalmente, attraverso informazioni che sono facilmente reperibili in rete, su Wikipedia o su altri siti. Piuttosto l'introduzione a queste lettere la trarrò direttamente dalla raccolta che sto per leggere. E ci racconta insomma i suoi incontri con Martha e come lui ha vissuto tutta questa situazione con lei. Quando Luigi Pirandello e Martha Hubb si conoscono nel febbraio 1925, lui ha 57 anni ed è uno scrittore e drammaturgo affermato a livello internazionale. Lei è una giovane attrice milanese di 24 anni che ha da poco debuttato con Il gabbiano di Chekhov. È in virtù del grande successo di critica ottenuto in questa occasione che Luigi la contatta per farla recitare nella pièce di Massimo Bontempelli, Nostra Dea. Da quel momento Martha diviene prima attrice della neonata compagnia del Teatro d'Arte di Roma e musa indiscussa sul palco e nella vita del maestro. Fino alla morte di Pirandello, nel dicembre 1936, i due resteranno sempre profondamente legati, seppure da un sentimento dispari, segnato da distanze che si riveleranno incolmabili. Una distanza anagrafica, in primo luogo, poi una distanza fisica, visti i frequenti e lunghi periodi di separazione, che a parte nei primi 3 anni divaricheranno le rispettive esistenze. Ma soprattutto una distanza emotiva, che induce a pensare che alla base del loro rapporto non sia mai venuta meno una scivolosa ambiguità di fondo, quando non un vero e proprio fraintendimento. Se infatti Luigi nutre per la ragazza un amore incondizionato, infinito e manifestamente espresso, nei confronti dell'anziano maestro, Martha si dimostra, pur nella venerazione artistica che non verrà mai meno, una creatura algida, distaccata, molto più interessata alla scena teatrale che alle lusinghe dell'Eros. Una freddezza, la sua, che trova riscontro anche nelle cronache teatrali del tempo, le quali descrivono la sua arte attoriale come quella di una fiamma del diavolo che non consuma, dalle qualità del vetro, rapprese in una trasparenza gelida, culmini taglienti e spigolature crudeli, e che la contraddistingue come attrice eminentemente moderna, come la definirà pure Pirandello, proprio perché mossa da una carica fredda, brechtianamente esposta. Martha, per Luigi, diviene nel corso degli 11 anni di vita condivisa una presenza vieppiù spettrale, da inseguire e corteggiare, con una dedizione smisurata, con una dissipazione di amore che non ammette dissuasione, nemmeno di fronte alle nette dimostrazioni da parte di lei, che un limite al loro rapporto c'è e non può essere in alcun modo valicato, come lascia intendere il vago accenno a un deludente episodio occorso in una atroce notte passata a Como, probabilmente un rifiuto di Martha durante i primi mesi della loro frequentazione. Il compulsivo computo delle lettere che lei gli manda, in numero sempre molto inferiore a quelle di lui, mostra tutto il disperato bisogno che Luigi avverte di riempire l'assenza di quella persona, che sola potrebbe placare l'inferno dell'anima che lo perseguita. Per l'autore d'Agrigento sono infatti anni di profonda angoscia, durante i quali il suicidio è di continuo vagheggiato, nonostante i successi e le consacrazioni che gli tributa il mondo intero, dal Sud America al Giappone, passando per Stoccolma. Luigi si sente tuttavia spaesato, come una mosca senza capo, perso in una navigazione priva di rotta, costretto a una costante fuga, dapprima dall'Italia, dove il mondo teatrale è gestito da una masnada di incompetenti corrotti, poi dalla Germania, dove i primi trionfi si rovesciano nell'ostilità xenofoba del nascente humus nazista, e infine dal suo stesso mondo interiore, dove regna una desolata solitudine che non riesce a venire a patti con questa vita nemica che punge da tutte le parti. Ma non c'è fuga possibile, in verità, e Pirandello, da esploratore del fondo nero dell'esistenza qual è, lo sa bene. Non resta dunque che sprofondare nelle attività pratiche che distolgono il suo sguardo dal baratro e che tanto spazio trovano nell'epistolario. L'organizzazione teatrale, le tournée, la spasmodica ricerca di fruttuosi contratti internazionali, il conteggio dei profitti, le frequentazioni politiche e culturali. Non resta, insomma, che sprofondare nel lavoro, poiché vivere, per lui, significa lavorare, creare. E quando non potrà più, 100 volte meglio per lui morire. Astenersi dal lavoro, riposare, gli è possibile solo per poco, e solo se gli dura la speranza, o meglio, la fiducia, che dopo questo necessario riposo, si ricostituirà nelle forze di prima, per rimettersi in piedi, al lavoro. Eppure, messa in questi termini, tale via di salvezza provvisoria assomiglia piuttosto a una pena sostitutiva. E infatti, un mese prima di spirare, Luigi scriverà: «Non mi sento più di lavorare, eppure dovrei. Ne avrò tra poco il bisogno. Lavorare come per una condanna, cosa atroce alla mia età, dopo aver tanto lavorato». Che è come ammettere il fallimento della propria strategia di sopravvivenza alla vita, così a lungo adottata. Il lavoro teatrale non smetterà mai di riservare frustrazioni al sessantenne Pirandello. Il suo sogno di un teatro nazionale di qualità che squalifichi una volta per tutte le tante piccole e mediocri compagnie sparse per l'Italia, composto di pochi attori sceltissimi, libero dai magheggi di impresari imbroglioni e dalle pressioni di ottusi addetti alla cultura, non si realizzerà mai. Esso verrà però crudelmente tenuto desto da alterne rassicurazioni di notabili del regime, oltre che dal duce stesso, che, detto tra parentesi, Luigi avrà modo di descrivere a Marta come un individuo dalla ruda e grossolana stoffa umana, fatta per comandare con disprezzo gente mediocre e volgare, capace di tutto e incapace di scrupoli. Ma allora questo sogno d'arte può essere visto come un pendant nell'altro rovente sogno, quello d'amore per l'attrice che dovrebbe supremamente incarnarlo. È per queste vie traverse che Marta, mobile e sempre fulgido schermo di proiezione di aspirazioni, chimere e desideri, assume un valore decisivo in quanto musa, entità essenziale della creazione. «La mia arte, per vivere, ha bisogno di te», le scrive Luigi dal suo esilio volontario a Berlino. Gli strepitosi successi da lei raggiunti, che il maestro già molto presto le predice, sono la sua unica fonte di consolazione negli anni tardi della sua vita, proprio perché in qualche modo sublimano la mancanza di un contatto diretto e carnale con la musa. Anche se l'insistenza con cui Pirandello in alcune lettere tenta quasi di inchiodare con l'inchiostro alla pagina il nome di Marta, suggerisce una qual certa paura di perderla, di veder svaporare tra le luci di altre città, di altri palchi, l'esile sagoma del suo fantasma. Perché tale alla fine appare Marta, un fantasma che vortica nella mente di Luigi e che tanto più diventa visibile agli occhi del mondo, tanto meno sembra poter essere colto dagli occhi del suo amante. Occhi che spaurano al cospetto di una fine 1000 volte invocata. Così è Marta Abba, per Luigi Pirandello. Un'immagine mai raggiunta sul palcoscenico della vita, che come la vita stessa non può essere vissuta, perché deve essere scritta. È per questo motivo, forse, che il rapporto amoroso tra il vecchio e la giovane non poteva andare al di là di una certa soglia, perché doveva dare impulso, con il suo carburante inestinguibile, alle fucine dell'arte. Ma chi è Marta? Nata a Milano il 25 giugno 1900, Marta Abba debutta con la compagnia Talli e viene subito scritturata come prima attrice da Pirandello per il suo teatro d'arte. Tra le maggiori attrici del suo tempo, ottiene un successo clamoroso, sia in Europa che in America. Si sposa nel 1938 con il facoltoso Severance A. Milliken, va a vivere a Cleveland, Ohio, e si ritira dalle scene, assecondando il volere del marito. Nel 1952 divorzia. torna quindi in Italia e forma una compagnia che però ha vita breve. Muore a Milano il 24 giugno 1988. La prima missiva di Pirandello risale al 7 febbraio 1925 ed è un breve biglietto di accompagnamento a una lettera di Buontempelli, l'autore di Nostra Dea, la commedia moderna con cui Marta Abba debutterà a Roma al Teatro Odescalchi il 22 aprile, ottenendo un pieno successo di critica e di pubblico. Gentilissima signorina, studi con amore la parte della protagonista di Nostra Dea e pensi che la rappresentazione di questo lavoro avrà tutto l'ausilio di una prestigiosa messa in scena che faciliterà a lei tutti i passaggi da un abito all'altro. Conto molto sull'impegno che ella metterà nell'interpretazione di questo e intanto la saluto cordialmente. Luigi Pirandello. Tra il 1925 e il 1928 Luigi Pirandello e Marta Abba sono praticamente quasi sempre vicini e sono quindi molte poche le lettere che il maestro invia alla sua musa. Il lavoro in seno alla compagnia del teatro d'arte è continuo e li porta a toccare numerose piazze in Europa e in Sud America, trionfando ovunque con uno dei migliori repertori teatrali di quegli anni. La seguente lettera tocca alcune delle tante occupazioni di Pirandello in questi anni, il fertile dialogo sul teatro che instaura con la sua attrice, che vediamo qui impegnata con l'acuto studio di due parti, una di Ibsen, l'altra del maestro stesso, la prolifica scrittura, la pubblicazione in volume di Uno, Nessuno e Centomila, i proventi esteri, la tormentata trattativa per la vendita del villino in via Onofrio Pavvinio 11 nel quartiere Nomentano a Roma, e la tempesta che agita la sua famiglia. Pirandello lavora per non impazzire. A Marta Abba, Milano, 52, via Caiazzo. Roma, 17 agosto 1926. Cara Marta, ricevo in questo momento la tua fresca lettera mattinale del 16 e ho respirato l'aria pungente ancora della notte che entra dal balconcino della sala da pranzo, con tanto aperto davanti, e t'ho vista come sei di mattina, un po' freddolosa, nell'atto di scrivermi. Sì, i galli fanno la professione di cantare davvero di buon mattino. Io tante volte li sento cantare alle loro ore, anche di notte, e non li ho mai tanto sentiti come di queste notti che non posso più dormire. Sono veramente nelle più deplorevoli condizioni d'animo, ma non voglio parlarti di me. Come sei stata brava, in piedi alle 6 del mattino, tu e allo studio. Sì, l'approfondimento che tu fai della parte di Elida è perfetto. La smania della libertà è certo in lei, smania d'amore. Tu vedi giusto. Il marito è vecchio, il mare è grande, sempre irrequieto. L'onda si rivolge in sé, prorompe fragorosa e poi si risucchia vertiginosamente per tornare a rivolgersi in sé, senza requie. Non ho mai capito tanto il mare, io che nell'anima tante delle sue onde voraginose sempre nuove ho. E sento come te questa povera Elida, falla come intronata di frangore marino. Sono contento che anche la mia Fulvia Gelli cominci a divenire tua, se mi dici che ti piace sempre di più. C'è anche lì, credo, da approfondire, e son sicuro che più attento di te non potrà andar nessuno. Ma ora, per non impazzire qua, e credi, cara Marta, che sono veramente in procinto di impazzire, mi sono lasciato prendere tutto dall'amica delle mogli. Ho finito ora il secondo atto. Non te ne dico nulla. Leggerai. Spero che tra pochi giorni anche il terzo, a cui ho dato mano, sarà finito. E così ti porterò a Genova una seconda commedia da mettere insieme alla prima. È proprio scritto che la salvezza, nei momenti di maggiore tempesta, mi debba venire dal lavoro, a cui mi aggrappo, disperatamente. Lavorare, tutto passerà, anche questa tempesta passerà. Non c'è bisogno che trovi presto il compratore del villino, del resto ce ne sono già due. Ma anche se non lo trovo, ho già modo di uscire da tutti gli impegni. Mi arriva dall'estero molto danaro. Livingston mi ha annunziato l'invio di $2,000 da New York, che oggi fanno, col cambio, più di 60.000 lire, e ne ho già più di 30 con me. E ben porà avrà presto pronti altri tre volumi, e il romanzo 1, Nessuno e 100.000, e i due volumi degli Atti Unici, già corretti. Ho già guadagnato in quest'anno, e siamo ancora lontani dalla fine, più di 500.000. Tutto andato. Ma sai che qua mia figlia spendeva da 20 a 25.000 lire al mese? Lavorare, lavorare. Vedrai che cosa sarà l'amica delle mogli. Spero che la tempesta che attraverso non mi impedisca di finire il terzo atto. Sarebbe un vero peccato. Perché so che altro lavoro ora mi aspetta, come tu, cara Marta, mi ricordi. Ma mi rivedrai con tutte le mie forze intatte. Che fai? Non mi dici nulla di te. Dio canta, va bene, ma tu sei anche Marta e vorrei sapere tante cose. Basta, osseguimi i tuoi, salutami Cele e tu ricordati sempre del tuo maestro, Luigi Pirandello. L'epistolario si impenna nel corso del 28, a seguito dello scioglimento della compagnia in agosto e dei primi periodi di separazione. È allora che inizia a manifestarsi quel desiderio di andare fuori, fuori, lontano, lontano, di fuggire dall'Italia, dove la vita si è fatta irrespirabile, per tornarvi un giorno ricchi, da padroni, e potervi quindi realizzare quel teatro nazionale di qualità, libero dalla masnada di inefficienti addetti alla cultura del regime fascista, che sarà il chiodo fisso nella mente di Pirandello di qui alla morte. La lettera che segue è tra le prime schiette dimostrazioni di quell'amore squilibrato che legherà l'anziano uomo alla giovane donna. Signorina Marta Abba, Grand Hôtel des Termes, Salso Maggiore. Nettuno, venerdì 13 luglio 1928. Mia cara Marta, ecco la tua prima lettera che viene a raggiungermi qui direttamente. Lunga, bella bella, con quell'efficacissima descrizione di una scena del film che mi ha rappresentata quella fanciulla perduta tra le nebbie di una grande città come Londra o Berlino, con tale potenza espressiva che io stesso, mi pareva, stessi a vederla con te, sullo schermo. E poi dici che non è vero che con un po' di studio e di concentrazione diventeresti una scrittrice. Tu sei una scrittrice nata, ma tu sei anche tutto, Marta mia, e credi che tutto quello che soffri, le tue stanchezze, i tuoi disturbi, mali che sembrano del corpo e non lo sono, mali di cui nessun medico troverà mai la ragione, hanno in questo la loro ragione invece, che sono la vita, tutta la vita che è in te, tutte le possibilità d'essere che sono in te, che vivono in te, senza che tu forse nemmeno lo sappia, e che ti logorano, ti struggono, ti abbattono, ti esasperano, facendo di continuo impeto nel tuo spirito o cercando di forzare i freni della coscienza in cui ti sei chiusa, forse troppo ristretta e borghese, mentre la tua volontà resta inerte e non insorge né a difendere il tuo corpo da questi rapitori, venti dello spirito che tante volte io ti vedo passare negli occhi attoniti e assorti, né a persuadere la tua coscienza ad allentare quei freni per soddisfare a un tempo le prorompenti esigenze del tuo spirito e della tua carne. Io sarei un gran medico per te, Marta mia, ma bisognerebbe che tu fossi solo affidata alle mie cure. Bisogna stare perlomeno un anno in Germania, come ti ho scritto ieri, e realizzarvi una grossa fortuna. Poi si tornerà, ma da padroni. Salutami la mamma e Cele, e tu tienti per te tutte le mie più vive cordialità. Tuo, Luigi Pirandello. Dopo 5 mesi di vita insieme a Berlino, dietro le pressioni della famiglia e la volontà propria di fare teatro, mentre in Germania le prospettive di ingaggio continuano a essere molto fumose, il 13 marzo 1929 Marta abbandona Pirandello e torna a Roma. Il colpo per il maestro è tremendo e nulla, nemmeno la nomina ad Accademico d'Italia, lo solleva da una profonda tristezza, ora che l'amore che nutre da 5 anni si è scontrato con un netto rifiuto e la vita ha perduto ogni sapore. A Marta Abba, via Cagliazzo, 52, Italia, Milano. Berlino, 22 marzo 1929. Mia cara Marta, come ti dissi nel telegramma, la comunicazione della nomina la ebbi direttamente questa mattina, da Mussolini stesso, con queste stesse parole. Sono lieto di parteciparle che Sua Maestà il Re, su mia proposta, ha nominato la Signoria Vostra, accademico d'Italia per la classe delle lettere. Dunque, sono accademico d'Italia. Ma rimango, mia cara Marta, lo stessissimo povero uomo di prima, che nessun premio, nessun onore potrà mai ricompensare della perdita che ha fatto della tua compagnia, che sola avrebbe potuto farmene gioire, e più per te che per me. Sai quello che ho pensato quando ho ricevuto il telegramma della Sarfatti e quello di Mussolini? Che intanto il tuo non m'arrivava, e quando, poco dopo, è arrivato, mi parve opaco perché non portava il tuo nome, e la gioia che esprimeva non era tua, era vostra. Si confondeva con quella di tutta la famiglia, ed era, sì, molto per me, ma non era la luce che me ne sarebbe venuta, se Marta, anche a nome di tutti i suoi, mi avesse espresso tutta la sua gioia. Ma questa Marta, che nel telegramma ha voluto che la sua gioia, senza il suo nome, m'apparisse confusa con quella dei suoi, questa Marta che m'ha lasciato per andarsene coi suoi, non te lo dico per fartene un rimprovero, ma perché, purtroppo, è per me l'atroce verità, questa Marta che, sapendomi qua, solo, non può pensare che in questa mia solitudine indicibile io possa essere lieto della nomina, se non pensando che ne è lieta lei. Questa Marta, ecco, sono ormai 3 giorni che non mi scrive più, che mi lascia nella morte di questa solitudine senza nemmeno quell'eco di vita che sarebbe una lettera sua. Io l'aspetto ogni mattina per prendere da essa la forza di durare a vivere la giornata, almeno finora alla sera, quando l'angoscia poi mi prende più forte, fino a soffocarmi. Posso dire almeno, m'ha scritto. Posso dire, non è più qua, non me la vedo più accanto, non la sento più parlare, ma mi ha scritto, ha pensato a me. Pensi qualche volta a me? E pensi che debba esserne più di me, di noi? Me non vuol dire altro. Mi scriverai? Mi dirai tutto? O non vuoi che ti scriva più? Addio Marta, non posso più continuare. Luigi. Pochi giorni e Luigi torna a scrivere a Marta, stavolta per rassicurarla del suo valore come artista e come donna in un momento di scoramento. Nella predizione del futuro radioso che attende l'attrice e della creazione della compagnia che porterà il suo nome, è chiaro come Pirandello non riesca a vedersene estraneo, ma anzi in totale ed esclusiva simbiosi. A Marta Abba, via Caiazzo, 52, Italia, Milano. Berlino, 28 marzo 1929. Marta mia, mi arriva in questo momento il tuo grido di sabato sera. Io lo sapevo che partendo, ritornando in Italia così, tu saresti andata incontro a codesta disperazione, e tanto più forte è stato il mio strazio vedendoti partire, allontanare da me, in quanto sentivo di non potere, di non dovere fare più nulla per impedirtelo, pur sapendo, perché ormai ogni mia parola, ogni mia persuasione non avrebbe più avuto nessuna efficacia, sia perché sarebbe sembrata interessata, cioè perché io non ti volessi far partire per me, per non restare io in questa atroce solitudine, e sia perché era chiaro che tu avevi perduta ogni fiducia in me e ti pareva d'essere più sicura affidandoti alla saccenteria incongruente di tuo padre, alla saccenteria infinitamente sciocca di tua sorella Cele. Oh Marta mia, il mio avvilimento per tutto questo, il mio avvilimento di non poter mettere ancora contro la tua decisione di partire una ragione convincente, una prova di fatto, un contratto concluso, qualcosa che, potendosi toccare con le mani, avesse dato peso e forza alle mie parole. Ma è inutile che io ti dica ora tutto questo. Tu hai bisogno di aver tolta, in questo momento, la disperazione che ti gonfia l'anima ed essere consolata. Consolata, Marta mia, da chi ti vuol bene, da chi non vive più che per te. Come puoi dire che non sei più, che non esisti più, che non hai più nemmeno la tua arte, che il tuo posto è stato preso? Tu sei tu, tu esisti per te stessa, per quello che sei, per quello che vali, come artista e come donna, per tutte le doti della tua anima geniale, che per forza, come già si sono imposte, per forza debbono tornare presto a imporsi a tutti, per le doti del tuo cuore, per la tua bellezza che è grande quanto la tua bontà. Esisti per tutti quelli che ti vogliono bene e che non possono aver bene senza di te. E come non hai più la tua arte? Non l'hai in te, la tua arte? Forse perché in questo momento non l'eserciti, l'hai perduta? Vive e rivivrà domani sulla scena. E chi può aver preso il tuo posto? Il tuo posto non potrà mai prendertelo nessuna, perché è tuo e non può essere d'altre. Il tuo posto, per ora, nell'arte italiana può essere vuoto, perché tu non reciti, ma non può essere preso da altra attrice, mai, perché nessuna ti arriva al ginocchio, e tu sei tu, inconfondibile, insopprimibile, insostituibile. Tu, con un tuo modo d'essere, di sentire, di pensare, di esprimerti, di parlare, di muoverti, che sono tuoi e non possono essere d'altre, che ti fanno Marta Abba, nome segnato dal destino e consegnato alla gloria. Ma questa Marta non deve essere Marta. Questa Marta, senza queste disperazioni, deve conservarsi degna del suo destino. E io sono qua per questo. Io sono qua perché il suo destino, ricordatelo, gliel'ho un giorno predetto, e Marta non deve allontanarsi da questa predestinazione. Io sono il suo uomo, l'uomo che il suo destino le ha assegnato. Sono il suo destino e non sono più altro. Tanto è vero che, senza questo, vale a dire, senza di te, io non sono più nulla. Lo capisci tu questo, Marta mia? Le cose ora mutano. Io valgo. Tu lo sai che io valgo. Gli altri credevano che io non valessi più nulla, ma non è vero. Io valgo. Si accorgeranno tutti presto di quanto ancora io valgo. Ma nulla, veramente nulla, Marta, se non dovessi valere per te. Il mio valore sei tu, e se perdo te, perdo tutto. E allora, come io non posso perderti, così tu non mi devi voler perdere. È per te e per me, veramente, questione di esistenza. Guarda, Marta, la villa è venduta. Messi a posto i figli, io sono libero. E questo sarà alla fine d'aprile. Tu mettiti a pensare, fin da ora, seriamente, alla tua compagnia che avrai col prossimo settembre. Pensa ai lavori che ti piacerà fare, non miei, niente miei. Ne parleremo insieme, semmai discuteremo. Tu in settembre devi avere la tua compagnia. Lasciami tutto il pensiero per l'effettuazione materiale di essa. La padrona sarai tu, e tu sola. Tu non devi aver bisogno d'altri che di me, e di me vuol dire come di te stessa, perché io non sono altro che tu. Non posso più considerarmi altrimenti, e neanche tu devi considerarti altrimenti. Io, per noi, vuol dire tu. Ma ripeto, tutto questo deve essere pensiero soltanto mio. Marta non deve pensare che al suo repertorio, alle sue interpretazioni, alla sua compagnia e ai suoi abiti, non per pagarli, ma per il gusto di portarli e adattarli ai personaggi che deve interpretare. Marta non deve piangere, Marta non deve disperarsi, Marta deve pensare sempre, sempre, sempre che per lei c'è il suo Luigi. A inizio novembre del 1934, quando ormai risiede stabilmente a Roma da un paio d'anni, Pirandello riceve l'annuncio del conferimento del premio Nobel, un riconoscimento sospirato non solo per la gloria mondiale che esso comporta, ma anche per la possibilità che gli offre di rimettere in sesto delle finanze private funestate da una gestione assai poco oculata. Come si vede, l'assenza di Marta al suo fianco, nei numerosi impegni che affollano la sua agenda, invalida tuttavia ogni possibile gioia derivante dai festeggiamenti tributatigli, tanto che la compagnia di se stesso gli è, come dirà in una lettera di pochi giorni dopo, assolutamente insopportabile. A Marta Abba, Hotel Termale Valentini, Salso Maggiore, Roma, 15 novembre 1934, via Antonio Bosio, 15. Marta mia, sono passati tanti giorni e non ho ricevuto di tuo che una firma in una cartolina illustrata, tra tante altre firme, credo da Biella. Io sì, non ho trovato letteralmente un minuto per scriverti. Oppresso, è la parola, dai festeggiamenti che m'hanno fatto, dai giornalisti di tutti i paesi che m'hanno assediato, interviste e telegrammi, ne avrò ricevuto un mezzo migliaio a dir poco. Da Sua Altezza Reale ad Alberto di Savoia a Genova alla tua ex cameriera Lina. Ne arrivano ancora da tutte le parti del mondo e non so come fare a rispondere. Non mi son sentito mai tanto solo e tanto triste. Il dolce della gloria non può compensare l'amaro di quanto è costata. E poi, quando ti arriva, se non sai più a chi darla e che fartene, basta. Quanto al tuo affare con la Tirrenia Film, non c'è da fidarsi di nessuno, Marta mia, in questo sporco mondo del cinematografo, mondo di malfattori idioti e brutali, dove si è accampato il rifiuto e il ributto di tutta la società. La putredine. Avvocati imbroglioni e senza cause, salumai arricchiti, commercianti senza capitali, gente d'ogni risma ed ogni conio. E se il cinematografo è così, non è migliore il mondo del teatro. Io ho già troppo rimandato questa mia partenza e bisogna assolutamente che parta, domani l'altro, cioè il giorno 17. Il 18 sarò certamente a Milano e mi tratterrò fino alla sera del 19. Mi sarebbe tanto piaciuto vederti e parlare un po' con te, Marta mia. Ma il giorno 20 devo essere a Parigi, dove mi aspettano e dove bisogna che mi trattenga almeno una settimana. Il giorno 27 partirò per Londra, dove mi tratterrò fino al 4 dicembre. Da Londra ritornerò per 2 giorni a Parigi e poi, il 9 mattina, mi troverò a Stoccolma per la seduta reale, che sarà il 10 dicembre. Resterò nella capitale svedese per tutti i festeggiamenti che mi faranno fino a tutto il 14. E poi il 15 partirò per Praga, dove assisterò alla prima del non si sa come e terrò la conferenza. Sarò in Italia di ritorno, credo, intorno al 20. Poco più o poco meno. E ripasserò da Milano, con la speranza di trovarti lì. Come vedi, starò fuori poco più di un mese. Ma chissà quante cose si potranno maturare in questo mese. E quando tornerò, se tornerò, a quante cose ci sarà da pensare e da provvedere. Io sento che, così come sono, non posso rimanere. C'è speranza, Marta mia, di vederti ora a Milano? Il 18 o il 19? Ho questa speranza. A Milano dovrò trattare di molte cose col Mauri e col Mondadori per i miei libri, per il mio viaggio e per tutte le richieste dall'estero. E forse 2 giorni mi basteranno appena, ma di più non potrei trattenermi. Sento che quanto c'è di più vivo in me è ancora e sempre tuo, Marta mia. Come prima e più di prima, voglio credere che tu sii la stessa per me. Sentiti sempre sicura, a ogni modo, del bene che ti vuole senza fine, il tuo maestro. Siamo ora a fine maggio del 1936 e Marta si appresta a partire per New York, dove l'attendono i trionfi di Broadway. Luigi le scrive a Londra, dove lei sta perfezionando l'inglese, interpretando alcune piece in lingua. Consapevole che il definitivo distacco è ormai prossimo, Pirandello la incoraggia e le predice la fortuna cui sta andando incontro. Miss Marta Abba, The Dorchester Hotel, Park Lane, London, England. Roma, 30 maggio 1936. Via Antonio Bosio, 15. Marta mia, ho finalmente la tua prima lettera da Londra, con le notizie sul viaggio e sull'arrivo. Ma già sapevo dal telegramma che tutto era andato bene. E tutto andrà bene, vedrai, e sempre di meno in meglio, appena, con lo studio intenso e continuato, questo primo senso di smarrimento, che forse ti è dato dall'immobile solitudine della tua stanza d'albergo, ti passerà. Sono le prime sensazioni, quasi sospese nell'incertezza ancora lontana ad ogni intimità, di questa tua nuova vita. Apprensioni, sbigottimenti, vuoti, cose tutte che passeranno, Marta mia, appena comincerai a sentir solida e sicura la via sotto i tuoi piedini animosi. E forse ti sto parlando di cose già ormai superate. Avrai già avute le prime lezioni dalla nuova maestra. Ti sarai tracciata un orario di lavoro e di occupazioni da riempirti tutta la giornata. Non avrai più campo di sentirti sola e di vagar con la mente irrisoluta. Pensa che la via per cui ti sei messa deve piacerti, anche se aspra in principio e piena di difficoltà, perché è la via che ti condurrà alla tua grande fortuna e alla tua piena felicità. Non cercare di scansarle le difficoltà, ma anzi cercale e affrontale. Così soltanto si diventa forti e si vince. Ma non debbo dire a te queste cose, che tu sai ben da te. Sei diventata forte e hai vinto sempre così. E ora sei già sulla via della vittoria, con tanti sforzi e con tanti sacrifici conquistata. Hai tutto il diritto di camminarci, Marta mia, senza più chiedere niente a nessuno. Io lo sai, ne sono felice per te, benché, da che sei partita, mi senta caduto in un abisso di tristezza senza fine. Ma non voglio parlartene. Voglio parlare soltanto di te che, partendo, ti sei portata quanto mi resta ancora di vita. Non posso più parlarti che di questo resto della mia vita, che ho in te, che godrà di ciò che tu godrai e che avrà luce e respiro della vita che tu vivrai. E basta. Senza tener conto di queste mie mosse, tu seguita, Marta mia, a scrivermi a Roma. Non posso farmi un programma, perché mi secca soprattutto prendere una qualsiasi decisione, nella certezza che non potrò star bene in nessuna parte. L'unico bene che possa avere e che mi attende è dalle tue lettere, Marta mia. Sentiti sempre tutta nel bene senza fine che ti vuole il tuo maestro. Appreso del successo suscitato immediatamente in America, Pirandello scrive a quella che è ormai una star internazionale, immaginandola muoversi nella città colossale e fantasmagorica di New York, tra le luci artificiali delle sue costellazioni pubblicitarie e le sue quinte di cartapesta che nascondono al fine un gran bluff. Ma per intanto è bene che Marta goda di tutta questa scintillante, benché vacua, realtà, così che tutte le sue fatiche siano adeguatamente ripagate. Miss Marta Abba, Hotel Pierre, New York City, USA. Roma, 7 ottobre 1936, via Antonio Bosio, 15. Marta mia, so del trionfale successo a Baltimora. Me ne ha informato un telegramma di Colin, che mi è stato ritrasmesso a Berlino, dove mi è stata rimandata anche la tua prima lettera del 18 settembre, con le notizie del viaggio e delle accoglienze ricevute all'arrivo. A Milano poi, dove mi sono fermato 2 giorni, ritornando da Berlino, mi è stata rimandata la tua seconda lettera, in data del 22, nella quale mi annunziavi la morte del padre di Colin e mi accusavi una stanchezza mortale per il lavoro delle prove, suppongo, e le emozioni per il trambusto della nuova vita costì. Ora che la prova è superata magnificamente anche in America e il tumulto delle prime impressioni si sarà placato, vedrai che risentirai placida e piena la gioia della tua grande eroica conquista. Ne assaporerai tutti i vantaggi. Ti sentirai felicemente vittoriosa e sicura del più fulgido avvenire. Avrai ricevuto a quest'ora le mie 2 prime lettere, una da Roma indirizzata al Teatro Miller, l'altra da Berlino indirizzata all'Hotel Pierre. 2 lettere quasi senza contenuto, perché non sapevo ancora nulla di te. Ne so ben poco anche adesso, veramente, perché le tue lettere sono soltanto dei primi 5 giorni di New York. Ma so almeno che all'Hotel Pierre ti trovi bene, che hai trovato una magnifica cameriera negra e che il teatro, dove il 14 inizierai le recite newyorkesi, è grande e centrale, e credo anche vicino al tuo albergo. Puoi immaginarti i voti che io faccio, Marta mia, per il felice esito del lavoro a New York. Di te, voglio dirti, il successo che avrai tu, son sicuro, ma devi piacere anche il lavoro, molto molto, perché abbia almeno un anno di repliche. Così, dopo tante fatiche, ti possa riposare alla fine e guadagnare tanti tanti danari e avere l'agio e il modo di godere infine la tua vita. Io ti voglio felice, Marta mia, e senza pensieri e serena, perché è quello che ti meriti, per quello che sei, per quello che vali, per il cuore che hai, per la mente che hai, per la tua bellezza, per la tua bontà, mia creatura adorata. Non ti dico come sia rimasto io, te lo puoi immaginare. Ho perduto con te la mia luce, non vedo più nulla, non so perché seguito a vivere, non c'è più nulla che mi interessi o m'atteri. Mi hanno portato a Berlino, ci sono andato, mi hanno fatto molte feste. In altri tempi tutto questo mi avrebbe inorgoglito e rallegrato. Ora senza di te non mi fa più nessun effetto. E così è per tutto. Non so come distrarmi, nessuna cosa mi invoglia di vivere e la stanchezza mi cresce di giorno in giorno così che non mi sento più di trascinarmi ancora nella vita. Ti dico tutto questo solo per farti intendere che una cosa mi resta viva dentro e può ancora dare uno scopo e una ragione al mio sopravvivere. E sei tu, Marta mia, il sapere che tu sei felice, che serbi memoria e un po' di bene per me, che mi darai tu l'aria da respirare con le notizie che mi darai di te, un po' di calore che mi ristorerà e conforterà, parlandomi di te, della tua felicità, delle cose della tua vita, di cui, qui lontano, resterò a vivere fino all'ultimo respiro. Addio, Marta mia, e sentiti sempre, tutta, nel bene senza fine che ti vuole il tuo maestro. Beffardamente, l'ultima lettera di Luigi, scritta 6 giorni prima che intervenga la morte per polmonite, la giungerà a Marta solo 4 giorni dopo il decesso. L'attrice ne darà annuncio dal palco di Broadway, dove è in scena. Con queste accorate parole, precedute dai dettagliati consigli del maestro alla sua protetta riguardo alla gestione dei suoi interessi e della sua carriera, Pirandello si congeda dalla vita e dalla sua musa. Miss Mart Abba, 6 West Street 53, New York City, USA. Roma, 4 dicembre 1936. Via Antonio Bosio, 15. Marta mia, la lettera è già lunga ed è tempo che la mandi alla posta. Ma quando ti arriverà? Se penso alla distanza, mi sento subito piombare nell'atroce mia solitudine, come in un abisso di disperazione. Ma tu non ci pensare. Ti abbraccio forte forte, con tutto il mio cuore. Il tuo maestro. Anche oggi siamo giunti al termine di un nuovo episodio di Tittle Tales. Spero che queste lettere possano aver riscaldato il vostro cuore come hanno riscaldato il mio e possano avervi fatto sorridere anche negli attimi più bui. Vi ringrazio ancora per il supporto che mi mostrate ogni giorno e per seguirmi sempre fino alla fine delle nostre storie. Vi chiedo di aiutarmi se vi piacciono i miei podcast e i miei lavori, semplicemente ricondividendo con il bottone qui sotto per Facebook e per gli altri social i miei podcast. Vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Venere Birbuona, per restare sempre aggiornati su tutte le novità del canale. Grazie mille ancora, noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!